Poco importa se dica il vero o rincorre una suggestione. Quella macchina e quella testa, abbandonata in via Ugo Pratt, le fissai senza scendere dalla Vespa. Mi arrivavano ai timpani i dettagli di come avevano bruciato il corpo, la testa mozzata, di come avevano riempito la bocca di benzina, messo uno stoppino tra i denti, cosicché, dopo avergli dato fuoco, avevano aspettato che l'intera faccia esplodesse. Accesi la Vespa e me ne andai.
Il 24 gennaio 2005, quando sono arrivato, era a terra sulle mattonelle, morto. Un nugolo di carabinieri camminava nervoso dinanzi al negozio dove era avvenuto l'agguato, l'ennesimo. Ormai un morto al giorno è la cantilena di Napoli, dice un ragazzo nervosissimo che passa di là. Si ferma, si scappella dinanzi al morto che non vede e va via. Quando i killer sono entrati nel negozio, stringevano già i calci delle pistole. Era chiaro che non volevano rapinare, ma uccidere, punire. Attilio ha tentato di nascondersi dietro il bancone. Sapeva che non serviva a nulla, ma magari ha sperato segnalasse che era disarmato, che non c'entrava nulla, che non aveva fatto niente. Aveva capito, forse, che quei due erano soldati della camorra, della guerra voluta da Eddie Lauro. Gli hanno sparato, hanno scaricato i loro caricatori e dopo il servizio sono usciti. Qualcuno dice con calma, come se avessero acquistato un telefonino, non massacrato un individuo. Attilio Romano era lì, sangue ovunque. Sembra quasi che l'anima gli sia scolata via da quei fori di proiettile che lo hanno marchiato in tutto il corpo. Quando vedi tanto sangue per terra, inizi a tastarti. Controlli che non sia ferito tu, che in quel sangue non ci sia anche il tuo. Inizi a entrare in un'ansia psicotica. Cerchi di assicurarti che non ci siano ferite sul tuo corpo, che per caso, senza che te ne sia accorto, ti sei ferito. E comunque non credi che in un uomo solo possa esserci tanto sangue. Sei certo che in te ce n'è sicuramente molto meno. Quando ti accerti che quel sangue non l'hai perso tu, non basta. Ti senti svuotato anche se l'emorragia non è tua. Tu stesso diventi emorragia, senti le gambe che ti mancano, la lingua impastata, senti le mani sciolte in quel lago denso. Vorresti che qualcuno ti guardasse l'interno degli occhi per controllare il livello d'anemia. Vorresti fermare un infermiere e chiedere una trasfusione. Vorresti avere lo stomaco meno chiuso e mangiare una bistecca, se riesci a non vomitare. Devi chiudere gli occhi, ma non respirare. L'odore di sangue rappreso, che ormai ha impregnato anche l'intonaco della stanza, sa di ferro rugginoso. Devi uscire, andare fuori, andare all'aria prima che gettino la segatura sul sangue perché l'impasto genera un odore terribile che fa crollare ogni resistenza al vomito. Non capivo davvero perché avevo ancora una volta scelto di andare sul posto dell'agguato. Di una cosa ero certo, non è importante mappare ciò che è finito, ricostruire il dramma terribile che è accaduto. È inutile osservare cerchi di gesso intorno ai rimasugli dei bossoli, che quasi sembrano un gioco infantile di biglie. Bisogna invece riuscire a capire se qualcosa è rimasto. Questo forse vado a rintracciare. Cerco di capire cosa galleggia ancora ad umano. Se c'è un sentiero, un cunicolo scavato dal verme dell'esistenza, che possa sbucare in una soluzione, in una risposta che dia il senso reale di ciò che sta accadendo. Il corpo di Attilio è ancora per terra quando arrivano i familiari. Due donne, forse la madre e la moglie, non so. Nel percorso si stringono, camminano avvinghiate, spalla incollata all'altra spalla. Ormai sono le uniche a sperare che non sia come già hanno capito e sanno benissimo. Ma sono allacciate, si sostengono l'una con l'altra, un attimo prima di trovarsi dinanzi alla tragedia. È in quegli attimi, nei passi delle mogli e delle madri, verso l'incontro con il corpo crivellato, che si intuisce un'irrazionale, folle, balorda fiducia nel desiderio umano. Sperano, sperano, sperano e sperano ancora che ci sia stato un errore, una bugia nel passaparola, un fraintendimento del maresciallo dei carabinieri che annunciava l'agguato e l'assassinio. Come se ostinarsi maggiormente nel credere qualcosa possa davvero mutare il corso degli eventi. In quel momento la pressione arteriosa della speranza raggiunge una massima assoluta senza minima alcuna. Ma non c'è nulla da fare. Le urla, i pianti mostrano la forza di gravità del reale. Attilio è lì per terra. Lavorava in un negozio di telefonia e poi per arrotondare in un call center. Lui e sua moglie, Natalia, non avevano ancora un bambino. Non c'era ancora il tempo, non c'era forse la possibilità economica di mantenerlo e magari aspettavano la possibilità di farlo crescere altrove. Le giornate si consumavano in ore di lavoro e quando c'è stata la possibilità e qualche risparmio, Attilio ha creduto buona cosa poter diventare azionista di quel negozio dove ha trovato la morte. L'altro socio però ha una lontana parentela con Pariante, il boss di Bacoli, un colonnello di Di Lauro, uno di quelli che gli si sono messi contro. Attilio non sa, o quantomeno sottovaluta, si fida del suo socio. Gli basta sapere che è una persona che vive del suo mestiere, faticando molto, troppo. Insomma, in questi luoghi non si decide della propria sorte. Il lavoro sembra essere un privilegio, qualcosa che una volta raggiunto si tiene stretto. Quasi come una fortuna che ti è capitata, un destino benevolo che ha voluto centrarti. Anche se questo lavoro ti porta fuori casa per 13 ore al giorno, ti lascia mezza domenica libera e 1000 euro al mese, che a stento ti bastano per pagare un mutuo. Comunque sia arrivato il lavoro, bisogna ringraziare e non fare troppe domande a sé e al destino. Ma qualcuno fa cadere il sospetto. E allora il corpo di Attilio Romanò rischia di venire sommato a quello dei soldati di Camorra ammazzati in questi mesi. I corpi sono gli stessi, le ragioni della morte sono però diverse, anche se si cade sullo stesso fronte di guerra.